Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi siamo fortunati, abbiamo un ospite. È un ospite anche competente perché ha dedicato un pochino la sua vita al mantenimento dello studio e delle tutte le realtà che riguardano una conduzione della vita sociale e della vita politica all'interno di un atteggiamento umano e un atteggiamento di protezione delle situazioni umane delle persone anche nei momenti più difficili come la guerra, per esempio. Allora sto parlando, anche lui è scienziato, è di Alessandro Pascolini, che quest'oggi e poi con un'altra trasmissione quest'oggi affronterà una tematica che non passa, anche se in questo momento qualche segnale di volontà di fare qualche cosa mi pare ci possa essere, proprio nella necessità di non accettare come dato scontato che qualcuno faccia quello che vuole uccidendo e massacrando la gente per gli interessi propri o del suo, anche del suo paese, ma è così. Allora sto parlando di Alessandro Pascolini. Alessandro, grazie e benvenuto a Radio Cooperativa. Sei stato ancora qua con me e adesso credo ci abbia un interesse tutto particolare quello che stiamo affrontando. Da una parte il fatto che non possiamo mai dimenticare l'umanità delle persone innocenti, delle persone che non hanno oltre che nessun interesse, nessuna colpa riguardo a quello che sta avvenendo e che devono pagare con la vita dei bambini e di altre cose. E allora sto parlando del diritto umanitario anche dentro alle situazioni che per noi sono situazioni totalmente distanti dall'umanità. E sono le situazioni di guerra, le situazioni di impossibilità di vivere all'interno di certi comportamenti. Vuoi accennare un attimo? La seconda cosa è che tu hai approfondito anche, lo annuncio per lunedì prossimo, tu hai approfondito anche tutti i problemi collegati al nucleare, sia non soltanto con Hiroshima e Nagasaki, ma tutti i procedimenti che ci sono stati in mezzo e i procedimenti che ci sono ancora, purtroppo. Allora, partiamo immediatamente con il discorso del diritto umanitario quando nasce, come si è svolto all'interno delle varie guerre e poi come siamo ridotti in questo momento. Ti ringrazio intanto e parti pure con tutta libertà.
Bene. Buongiorno a te e ai radioascoltatori. Esattamente 75 anni fa, proprio il 21 aprile del 49, iniziano a Ginevra i lavori per la redazione di quelle che noi conosciamo come Convenzioni di Ginevra riguardanti la protezione delle vittime di guerra e regole sul modo di condurre i conflitti armati. Questo lavoro si conclude il 12 agosto del 49 con l'approvazione formale delle quattro Convenzioni di Ginevra ed entrano in vigore il 21 ottobre del 1950. Queste quattro, le prime due convenzioni impegnano i belligeranti a proteggere in modo particolare i malati, i feriti, i naufraghi, il personale medico, gli ospedali. Chi combatte e si trova nelle sue mani appunto queste persone protette, deve garantire cura e assistenza qualunque parte, di qualunque parte siano. La terza convenzione contiene...
Allora, scusami, la prima è nel...
Sono tutte dello stesso giorno, sono quattro uscite tutte assieme.
Ok.
Solo riguardano la guerra sulla terra, la guerra in mare, la prima e la seconda, la terza riguarda i prigionieri e la quarta riguarda i cittadini non belligeranti che si trovano in territori occupati dal nemico. Quindi riguardano quattro gruppi di persone diverse, però sono esattamente vengono approvate simultaneamente, quindi
certo.
Sono specializzate, ma sono lo stesso principio. La redazione di queste convenzioni riguardano guerre fra stati. C'è solo un riferimento, un articolo 3 che si trova in tutte e quattro le convenzioni, che riguarda anche l'estensione di alcune di queste norme anche nel caso di guerre che non sono guerre fra stati diversi. Quindi situazioni che si creano, si sono create nelle guerre di liberazione dalle coloniali, nelle guerre civili e così via. Comunque questo articolo non entra in grande dettaglio e appunto richiede un'ulteriore precisazione, ulteriore lavoro. Queste convenzioni, alle quattro convenzioni, hanno aderito 196 paesi del mondo, per cui sono di fatto universali.
Quasi tutti allora?
Sì, sì. Tutti, insomma, praticamente tranne un paio che ancora devono formalizzarle. Invece, quello che ci si è resi subito conto che queste convenzioni non erano abbastanza precise, richiedevano ulteriori precisazioni e in particolare era necessario precisare i diritti del personale non militare che viene coinvolto nelle guerre. Quindi non solo quello che si trova in territori occupati, ma il personale civile delle due parti che sono coinvolti in una guerra. Per mettere appunto i diritti anche e la protezione anche di questo personale sono stati aggiunti dei protocolli aggiuntivi nel 1977. Il primo protocollo precisa le disposizioni sulla conduzione della guerra e in particolare introduce il divieto di attaccare persone e entità civili e limitare i mezzi e i metodi impiegabili comunque in guerra. Il secondo protocollo estende queste norme anche al caso dei conflitti armati non internazionali. Questi ai protocolli aggiuntivi non hanno aderito tutti i paesi del mondo. Al primo protocollo hanno aderito 174 paesi e al secondo 169. In particolare non hanno aderito ai protocolli paesi come Israele e Stati Uniti non aderiscono ai protocolli. Per rendere operativi i protocolli, nel 98 è stata creata una Corte Penale Internazionale che si occupa dei crimini di guerra. Questa Corte interviene per giudicare le singole persone che compiono atti di genocidio o crimini di guerra e interviene quando i loro paesi non agiscono loro per punire i colpevoli di questi reati. Alla Corte Penale Internazionale aderiscono solo 124 paesi, non ci sono dentro Israele, Cina, Russia, Stati Uniti, mentre invece praticamente tutti i paesi europei fanno parte di questa convenzione, di questa hanno accettato lo statuto della Corte Penale Internazionale. Quindi questa è la situazione giuridica attualmente esistente per quanto riguarda appunto quello che si chiama diritto umanitario.
Scusami, e quindi il diritto umanitario rimane fin dall'inizio abbastanza ferito, nel senso che non esiste una pienezza di adesione e anche di riconoscimento?
Allora, per di questo ovviamente, di questo problema e del fatto che gli accordi, le convenzioni, i protocolli aggiuntivi in realtà si applicano solo per i paesi che li hanno ratificati, per cui esistono paesi che non hanno ratificati, allora si è proceduto cercando di capire, al di là degli accordi formali, quali fossero le norme universali che comunque devono essere applicate anche nel caso dei conflitti. Quindi il problema è stato sentito in particolare dell'organismo internazionale della Croce Rossa e ha appunto istituito un gruppo di esperti di diritto internazionale per definire quelli che sono le norme consuetudinarie, cioè che fanno parte del diritto consuetudinario universale che va applicato comunque a tutti i paesi e in tutte le situazioni, anche se un paese non ha ratificato i vari trattati. In questo diritto consuetudinario è stato raccolto in dei volumi, molte norme ripresentano le norme definite nelle convenzioni di Ginevra e nei protocolli, però sono presentate e i giuristi dimostrano che queste sono norme universali che vanno comunque applicate anche ai paesi che non hanno diritto. Per quanto riguarda poi eventualmente l'individuazione di reati commessi per il mancato rispetto di queste norme consuetudinarie, la Corte Penale Internazionale ha deciso, ha allargato le sue competenze ad affrontare problemi e quindi reati commessi anche da persone di paesi che non hanno aderito al Trattato di Roma.
Sta succedendo anche oggi?
Sta succedendo, ieri appunto abbiamo avuto la richiesta di arresto per degli esponenti, il presidente di Israele, il ministro della difesa e altre personalità, assieme a responsabili di Hamas. Né Hamas fa parte ovviamente degli accordi di Roma per la Corte Penale Internazionale e anche Israele non fa parte, però la Corte è competente anche in questi casi. Già nel caso dell'invasione dell'Ucraina anche Putin era stato condannato dalla Corte Penale, anche se la Russia non riconosce la Corte. Quindi i meccanismi funzionano anche appunto
lo Stato.
Anche al di là dei trattati formali, facendo riferimento a questo diritto consuetudinario, diritto delle genti, che vale a prescindere dagli accordi formali firmati dai paesi. Questa impostazione, questo diritto umanitario, si è venuto evolvendo in particolare da due secoli fa, da metà dell'Ottocento, quando le guerre diventarono guerre meccanizzate, industriali, e quindi l'attenzione dei paesi si è rivolta a cercare di mitigare gli effetti della guerra. Il primo importante attenzione ai diritti e alle responsabilità di chi conduce la guerra è venuta durante la guerra di secessione americana, quando il presidente ha reso operativo il codice preparato da uno studioso, da un giurista tedesco, Lieber, il quale poneva dei limiti al comportamento dei soldati americani durante la guerra di secessione. Il codice Lieber è estremamente importante, siamo nel 1863, e ha un in particolare dichiara che la condizione normale è la pace e quindi la guerra deve solo mirare a restaurare la pace nel minor tempo possibile. Dopodiché, per fare questo, ci sono tante regole che devono essere rispettate per mantenere fede alla giustizia di base, all'onore militare e alla fede. Quindi questo ha messo in moto un meccanismo che è stato ripreso in particolare dagli zar russi, che hanno convocato in varie occasioni, durante appunto la seconda metà dell'Ottocento, per i governi mondiali per precisare dei limiti all'azione della guerra.
Tu dici che siamo partiti già dal 1863 con questo codice?
C'era stato già nei secoli precedenti, era stata posta attenzione al problema, certo, della guerra e limitazioni.
Questo viene
quindi
ratificato.
Ci sono documenti antichissimi. All'inizio, per esempio, già Confucio ha introdotto il principio che nelle guerre i nemici sono i governi, sono i comandanti, non i popoli. I popoli che sono in guerra sono in guerra, ma non sono nemici fra di loro. Per esempio, siamo nel VI secolo avanti Cristo e c'è già questo principio.
E non siamo ancora arrivati a fare in modo che questo principio
che sembra fondamentale
è proprio il principio fondamentale,
la gente si comporta veramente da nemici personali.
Sono le armi e i poteri che decidono, non è la gente che vuole ammazzarsi reciprocamente.
Sì, questo è stato poi ribadito dagli illuministi, da Kant, quindi questo principio è riemerso. Ma
la realtà è un'altra.
Però nel corso dell'Ottocento sono stati messi a punto alcuni concetti fondamentali, per esempio nella dichiarazione di San Pietroburgo, oltre a proibire certe armi esplosive, limitare l'uso di armi esplosive.
Quando questa?
1866, è stato dichiarato che l'uso bisogna rinunciare all'uso delle armi che aggravano le sofferenze. Quindi il principio era di conciliare le necessità della guerra con le leggi dell'umanità. Per esempio, questa è un'affermazione importante emersa nella dichiarazione di San Pietroburgo 1866.
Quindi, così tirando un po', con sorriso, ma con una guerra umanitaria, insomma.
L'idea, appunto, è stato studiato in particolare da conferenze di giuristi, cercare di vedere come, preso atto che è impossibile eliminare le guerre, fare in modo che le guerre siano compatibili con le leggi dell'umanità. E quindi da qui sono emerse in particolare le convenzioni dell'AIA, quindi 1864, 1899, 1907, 1929, ci sono tutta una serie di convenzioni approvate da tutti i paesi dell'epoca, diciamo dalle grandi potenze dell'epoca, proprio miranti a rendere le guerre appunto qualcosa che deve ripristinare la pace nel minor tempo possibile e senza creare eccessivi sofferenze ai combattenti
e anche
alla popolazione. Chiaro. Via via queste regole sono diventate sempre più rigorose e per esempio il processo di Norimberga e il processo di Tokyo sui crimini di guerra nazisti e dell'impero giapponese si sono basate proprio sulle dichiarazioni e le convenzioni raggiunte all'AIA, che erano state firmate anche dal Reich tedesco e dai giapponesi. Quindi, diciamo, c'è stata tutta una maturazione di idee che venivano anche dal lavoro dei rinascimentali di Grotius e della scuola di Barcellona e della scuola di Salamanca, quindi stiamo parlando del primo rinascimento, quindi c'è tutta una tradizione di giuristi internazionali che sono arrivati a formalizzare delle regole. Purtroppo durante la prima guerra mondiale molte di queste regole non sono state applicate e abbiamo visto il coinvolgimento particolarmente pesante anche di civili, anche nella prima guerra mondiale, nelle zone occupate dai vari eserciti nelle varie fasi, e poi la seconda guerra mondiale è stata una guerra così violenta da tutte le parti che molti dei principi fondamentali riconosciuti dalle convenzioni dell'AIA di Ginevra sono state ignorate. Per questo motivo, alla fine della guerra, appunto siamo nel 49, si è deciso di rimettere mano al diritto umanitario internazionale. Ricordiamo che il diritto umanitario è quel poco di diritto che rimane quando si è in guerra.
Ti faccio una domandina solo. Ma nel frattempo, quando le guerre non erano guerre mondiali, ma erano guerre che ci sono state in continuazione guerre in giro, sì. Ecco, quanto ha funzionato il diritto umanitario? E oltre che nella guerra mondiale, la prima guerra mondiale già accennato, e la seconda è stata una devastazione.
E anche le guerre fra la prima e la seconda, pensiamo alla guerra d'Italia contro l'Etiopia, dove sono state impiegate armi chimiche che erano ovviamente proibite dalla Convenzione di Ginevra del 21, e l'Italia è stata punita. Quindi è importante che...
Quindi il soggetto negativo è sempre la guerra.
La situazione di guerra, diciamo, la volontà di vincere... e la scarsa educazione dei militari alla conoscenza del diritto è motivo della situazione grave che si sono realizzate sistematicamente in tutte le guerre, più o meno. Quindi l'attenzione, un punto importante delle convenzioni di Ginevra è l'obbligo che i paesi che firmano si sono assunti di istruire i militari al rispetto delle regole umanitarie. Quindi è previsto che ci sia questa formazione interna e la richiesta che la pianificazione di guerra tenga conto del diritto umanitario. Questo è un impegno che tutti i paesi dovrebbero imporre ai propri militari. Quindi i principi fondamentali sono il principio della necessità militare, che dice che questo principio giustifica l'impiego della violenza al fine di assicurare la pronta sottomissione del nemico col minimo dispendio di risorse umane ed economiche. Quindi le esigenze propriamente militari vanno integrate nelle regole del diritto internazionale dei conflitti armati con un bilanciamento fra le norme di diritto umanitario e le necessità militari delle singole azioni. Dopodiché c'è il principio di distinzione e proporzionalità, il quale proibisce attacchi deliberati contro la popolazione civile o obiettivi civili e limita la violenza bellica solo contro le forze armate degli avversari e le persone che partecipano in modo attivo alle ostilità e naturalmente è sempre possibile colpire obiettivi militari. Questa norma è un principio inviolabile e fa parte delle fondamenta del diritto umanitario. Quindi questi proibisce gli attacchi indiscriminati e richiede che i danni collaterali delle varie azioni siano minimi rispetto agli obiettivi militari che si devono raggiungere. Infine c'è il principio di umanità che che conferma il carattere limitato dell'uso lecito della forza militare, proprio nello spirito della dichiarazione di San Pietroburgo, per esempio, e esposizioni del regolamento dell'AIA, in cui si dice appunto che i belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico, quindi non hanno diritto di utilizzare qualunque mezzo. A questo si aggiunge la proibizione di armi considerate inumane, e ci sono delle convenzioni specifiche per certe classi di armi che sono proibite o di cui l'impiego è limitato, e dove ci sono varie condizioni per il loro impiego. Tutti questi corpus...
Ci sono state le varie campagne, sono fatte le mine anti-uomo...
Sì, sono... appunto, ci sono delle convenzioni su certi tipi di armi che riguarda armi incendiarie, mine anti-uomo, armi che producono dei frammenti nel corpo che non vengono rivelati ai raggi X, armi che accecano, armi che... poi questo riguarda poi i residui di guerra che devono essere recuperati perché non vengano a danneggiare i civili. E adesso in quest'ambito di questa convenzione generale si stanno discutendo armi autonome, il problema delle armi autonome.
Intelligenza artificiale.
Non necessariamente grande intelligenza, ma armi autonome di vario tipo. Quindi questa è diciamo una linea di sviluppo nell'ambito dell'ONU. Dopodiché ci sono state delle iniziative al di fuori dell'ONU, sviluppate da gruppi di paesi spinte soprattutto da organizzazioni non governative, che hanno portato al bando delle mine antiuomo e al bando delle armi a grappolo. Queste due convenzioni sono molto lontano dall'essere universale, nel senso che molti paesi non hanno aderito al bando totale, e noi vediamo che nella guerra in Ucraina l'uso di mine antiuomo è diffusissimo ed è una delle armi fondamentali che vengono impiegate. Bisogna tenere presente che se un'arma è militarmente utile non c'è speranza che venga completamente eliminata. Anche armi a grappolo sono state utilizzate dai russi durante la guerra in Ucraina e nella guerra russa in Siria, per esempio. Quindi, voglio dire, è molto difficile riuscire a eliminare completamente un'arma che ha delle utilità militari, per cui poi questo... diciamo sono dichiarazioni importanti, il rifiuto
di fronte agli obiettivi pratici concreti, purtroppo i diritti saltano,
i diritti passano
in secondo piano.
Quindi noi ci troviamo comunque oggi come oggi, noi abbiamo un corpus estremamente vasto e preciso di quelli che sono i diritti umanitari, il cui mancato rispetto si qualifica come crimine di guerra. Quindi esiste, ed è importante che esista questi principi, ed esista il concetto che i militari non possono fare comunque quello che vogliono, sono soggetti a limitazioni, e chi viola queste limitazioni può essere perseguito come criminale di guerra.
C'è però un problema per me molto grande. Abbiamo l'affermazione dei diritti dell'uomo, che è stato sancito dalla Carta dell'ONU, e abbiamo questa affermazione, però non sono leggi vincolanti che riescono a essere operative queste leggi di fronte ai fatti che avvengono. E allora anche qua, per esempio, c'è un saliscendi, direi, di queste realtà, e anche adesso in questo momento preciso l'uso della violenza è un uso estremo, tale che hai accennato prima a questa dichiarazione del Tribunale Internazionale, appunto, della messa in accusa sia di Hamas sia di Netanyahu. Come si può affrontare questo dilemma pratico?
Quello che è importante comunque è che ci siano le regole e che ci sia un tribunale che affermi che ci sono dei reati. Quindi questo è già molto importante, che questo avvenga. Se poi si riesce a perseguire penalmente una persona, metterla in prigione, questo è, diciamo, ovviamente l'obiettivo da perseguire. Però già che ci sia un'azione processuale, regolare, di giudici indipendenti, i quali dichiarano che certe cose costituiscono un reato, questo è fondamentale. Perché se non ci fosse questo, allora veramente sarebbe un arbitrio totalmente libero e lasciato nelle mani di chi agisce. Quindi importante ribadire le regole, fare i processi e condannare come reato certi comportamenti.
Però l'organizzazione della guerra, proprio l'organizzazione della guerra, quindi tutto quello che concerne, ecco, non è soltanto il reato di una persona.
Allora, quello che la Corte Penale Internazionale agisce contro le persone, cioè responsabilizza i singoli, perché giudizi globali sui paesi non hanno comunque
una validità.
Sì, ma poi che cosa puoi fare? Voglio dire, si deve passare eventualmente per un'azione militare coercitiva di un paese che non rispetta le regole, si deve passare attraverso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Alcune volte è successo, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è intervenuto per ristabilire la legalità internazionale violata da certi paesi. Però questo è estremamente complesso, perché nell'ONU poi c'è il diritto di veto, per cui se un paese è amico di uno che ha il diritto di veto, quello non verrà mai condannato.
E guarda caso i paesi con i poteri più vasti e più importanti anche riguardo alle armi.
Sì, questo è un limite enorme dell'ONU che il Consiglio di Sicurezza continui a permettere.
È la grande debolezza
paesi,
dell'ONU questa.
E questa è il grande debolezza dell'ONU. Però ci sono due cose, due corti internazionali diverse. C'è la Corte di Giustizia Internazionale, che riguarda il comportamento dei paesi, e quindi è responsabile il paese che viola un trattato che ha firmato. E invece la Corte Penale Internazionale agisce sulle persone singole, quindi fa processi e individua
la
responsabilità degli individui e colpisce direttamente gli individui. E io penso che questo è ancora più efficace, perché poi la responsabilità dell'azione bellica, infine, ce l'ha il colonnello, il generale, l'ufficiale che dà l'ordine di attaccare quel particolare posto o no, o non tener conto. E quindi è giusto che venga processate con dovrebbero fare i singoli paesi,
altrimenti abbiamo l'esaltazione quotidiana dei facitori, dei responsabili delle decisioni di guerra.
Certo, e quindi
la passerella proprio quotidiana.
Cioè, questo quindi è estremamente importante.
E là salta anche il diritto umanitario, però.
Beh, questo è chiaro che qui entra tutto in questione. Una cosa che si poteva sperare, diciamo dagli anni 90 in poi, da quando sono entrati in vigore i protocolli aggiuntivi, è che siccome la tecnologia militare è diventata molto più precisa, quindi a disposizione dei militari c'è la possibilità di utilizzare delle armi precise in modo da evitare per esempio i civili, in modo da garantire il rispetto delle norme umanitarie, perché adesso si può inviare un'arma, diciamo, lanciare una bomba a 70 km dall'obiettivo e fare in modo che cada esattamente sull'obiettivo. Questo è quello che succede quotidianamente. E quindi ora i militari potrebbero utilizzare a pieno il principio di distinzione, cioè rispettare i civili. Invece quello che noi vediamo e si è visto che si utilizzano proprio anche queste armi precise per colpire precisamente obiettivi civili, per esempio. Quindi in realtà la tecnologia militare che potrebbe aiutare il principio di distinzione viene anche utilizzata volutamente per colpire i civili o i beni civili. E quindi in queste ultime guerre abbiamo visto reati che non erano neanche stati concepiti, neanche mai commessi prima, in particolare nella guerra in Cecenia si sono verificate esecuzioni di prigionieri, sono stati presi ostaggi a scopo di riscatto e sono stati anche sequestrati cadaveri e fatto prelievo di organi e c'è stato commercio di organi. Questo per dire il livello di brutalità.
Crudeltà.
Poi abbiamo...
Vai. Fa alcuni esempi concreti, perché sono quelli che poi rimangono impressi e si capisce qual è la strada per arrivare ai diritti, ma l'attuazione dei diritti. Quindi fai benissimo, adesso poni la problematica più viva, ecco.
Beh, nella guerra in Georgia la popolazione civile è stata sottoposta ad attacchi con bombe a grappolo, per cui abbiamo detto che sono state proibite, ma se hanno senso contro i militari, certamente non hanno senso contro i civili. Un altro caso estremamente grave di violazione di un po' di tutti i diritti è stata la distruzione di Aleppo da parte delle forze aeree russe. Tutte le aree della città, i principali monumenti, anche artistici, hanno subito enormi danni. La popolazione è stata privata di acqua, energia elettrica, servizi sanitari. Ci sono stati 2 milioni di profughi, quindi questa è anche una storia recente. Dopodiché, anche nella guerra fra l'Unione Saudita e gli Houthi yemeniti, sono stati colpiti strutture mediche, imbarcazioni civili, funerali, mercanti, ed è stata, in questo modo si è causata un'epidemia di colera che ha ucciso migliaia di persone, in gran parte bambini, quindi questa è anche storia molto recente. In Ucraina abbiamo visto delle novità, per esempio l'occupazione militare di una centrale nucleare, che è una cosa estremamente proibita esplicitamente sia dal diritto sia dai protocolli aggiuntivi che sono stati ratificati dalla Russia, fra l'altro, sia dal diritto umanitario abitudinario. Poi sta continuando la Russia a colpire le reti elettriche, gli impianti energetici dell'Ucraina. Abbiamo assistito alla deportazione di bambini e all'uccisione di amministratori pubblici. Quindi anche queste sono tutte cose esplicitamente proibite. Dopodiché, un particolare estremamente grave sono quello che sta successo in Israele e
Palestina.
In Palestina. I militanti di Hamas il 7 ottobre 23 hanno fatto una strage di civili e anche violenze sessuali e sequestro di ostaggi in Israele. E da allora Israele sta reagendo con la sistematica distruzione di Gaza, degli ospedali, degli edifici di culto, delle scuole, con moltissime vittime civili, soprattutto donne e minori. Va precisato che per la regola di Hamas le donne non possono fare, non sono militanti, cioè solo gli uomini maggiori di 16 anni possono partecipare ad azioni belliche contro Israele. Inoltre Israele ha imposto un blocco prolungato negando cibo ai palestinesi, acqua potabile, carburante, cure mediche, e sono giunti a colpire in modo deliberato i soccorsi umanitari e i soccorritori internazionali che cercavano di mitigare le condizioni di vita inumane che si sono create a Gaza. È importante che appunto ieri la Corte Penale Internazionale abbia chiesto l'arresto di responsabili, dei maggiori responsabili di Hamas e dei maggiori responsabili di Israele per il comportamento. Inoltre, promossa dal Sudafrica, c'è anche un'inchiesta con la minaccia di genocidio per quanto riguarda. Questo è estremamente complesso dal punto di vista giuridico, però è importante che ci sia stato questo. Una cosa nuovissima e estremamente grave è che è stata denunciata da organi indipendenti israeliani, è che l'esercito israeliano sta utilizzando l'intelligenza artificiale per individuare i militanti di Hamas. Naturalmente i militanti di Hamas non recano una divisa, anzi si mescolano con la popolazione civile, e quindi è stata utilizzata e continua a venire utilizzata intelligenza artificiale che in pratica tutti gli abitanti di Gaza, i 2 milioni più abitanti di Gaza, sono stati individuati e raccolte informazioni su di loro, le telefonate, i contatti, tutto quello che è possibile, in modo da avere dei criteri per decidere se una detta persona può essere o no militante di Hamas. Quindi utilizzo dell'intelligenza artificiale per far questo. Inoltre, un altro elemento che è emerso è che pur di colpire un militante di Hamas, i soldati israeliani sono autorizzati a coinvolgere 15. Un certo numero di civili a seconda dell'importanza del militare che si vuole colpire. Questo numero è arrivato agli inizi fino a 15-20 civili che possono essere
per colpire.
E si può, per i maggiori comandanti, si può uccidere fino a 100 civili pur di uccidere uno dei generali, uno dei comandanti. Quindi
l'intelligenza artificiale può servire proprio per colpire a man basse innocenti?
In questo caso bisogna tenere presente che l'intelligenza artificiale ha una certa incertezza, cioè quello che non è sicuro al 100%, non può dare dei risponsi sicuri al 100%, ma quindi c'è una certa probabilità. E in questo caso del fatto che esista un'incertezza non viene tenuto conto e si colpiscono.
E se ha il coraggio di chiamare danno collaterale la uccisione diretta di civili.
Questo però era già iniziato con la guerra al terrorismo. Nel 2001 il presidente Bush, americano Bush, ha introdotto il concetto di guerra al terrorismo, quindi una guerra diversa, in cui non è detto che si debbano applicare le regole previste dalle convenzioni internazionali. Questo è stato l'inizio. Quindi noi abbiamo avuto tutta una serie di guerre in giro in vari continenti, dove in questo caso il nemico non sono gli stati, ma sono i terroristi, che comprendono sia persone che vengono considerate parte di un gruppo terroristico, sia gli stati che coprono in qualche modo questi gruppi. E questo, in questo caso, le norme umanitarie sono state largamente sospese, disattese, proprio per utilizzare questo concetto. Quindi, in particolare, mentre nel diritto umanitario internazionale, per esempio, una struttura, un edificio o è militare o è civile, nella guerra al terrorismo si è introdotto il principio di doppio uso. Quindi se una struttura è militare, una struttura civile può in qualche modo servire a scopi militari, allora in questo caso viene considerata militare e quindi non è più, non ha più diritto di essere protetta.
Umanitario.
Quindi anche per esempio i forni che producono il pane, se il pane viene utilizzato anche dai militari, allora in questo caso si può colpire anche il forno, anche se questo lavora il 90% per civili. Quindi questo è stato questo cambiamento, di questa introduzione, di questa scorciatoia appunto della guerra al terrorismo, che lascia le mani libere nei militari che la perseguono, che è stato l'inizio, si chiama, in particolare di questi ultimi sviluppi che comprendono anche che vengono applicate a molti paesi per regolare le questioni interne, le guerre interne, compreso anche la Cina, compreso il Myanmar, quindi abbiamo che questo concetto ovviamente è stato accolto da tutti i paesi che hanno dei problemi con...
Vuoi dare spazio a una telefonata?
Certo.
Grazie. Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Ciao Lorenzo.
Allora, benvenuto questa procedura del Tribunale Internazionale, perché per tutti i reati bisogna fare i processi. E la persona che è presente, che la saluto, però
Alessandro Pasqualini, grazie.
La saluto. Io niente, volevo dire che lei difatti sta accennando a molti aspetti del comportamento dell'esercito israeliano, che viene, l'hanno definita anche loro, proprio è venuto ufficiale, che si chiama dottrina Annibale. E questo intervento della Corte Internazionale, penso che proprio per questo aspetto qui, quelli che hanno paura del processo, perché bisogna trovare le prove, è proprio per questo cose che noi ci hanno messo in bocca come un simbolo, come l'8 settembre per l'Italia quando è andato via, il 7 ottobre dove è venuta una strage, e che dopo creato questo simbolo si è partiti a fare quello che sta avvenendo, e che abbiamo visto cose inimmaginabili, una guerra, proprio perché, racconto anche un fatto, perché anche che ho sentito per radio al mattino alla prima pagina, dopo, tra un secondo. E quindi penso che di questa cosa qui, di questo intervento hanno più paura proprio gli israeliani, perché se hanno adottato questo metodo Annibale in quel 7 ottobre, dove pur di uccidere il nemico ammazzano tutti i presenti, e dopo simulare degli stupri è molto facile, basta levare le mutande, e lo dico chiaro, perché fanno di queste cose qui questi signori qua, pur di dare la colpa agli avversari. Penso che sono loro che avranno paura di un processo, di un'indagine, perché credere a quello che ha detto solo Netanyahu, perché in realtà di verità sui fatti, per esempio, che combinano loro, quei massacri che decidono che fanno gli israeliani, c'è sempre il dubbio, bisogna vedere. Di quella cosa lì è diventata verità assoluta. Vi racconto solo un fatto che è avvenuto a metà, verso la fine di dicembre dell'anno scorso. Una signora che ha telefonato a prima pagina di come si comportano così i soldati dell'FDF, si chiamano, israeliano, sono entrati in un cortile, hanno chiamato tutti fuori, come facevano i nazisti, uomini, donne, e gli uomini da una parte li hanno ammazzati tutti, e poi hanno chiesto a una signora quanti figli ha, 5, vuole il più vecchio o il più giovane? Ecco, questo è stato un comportamento. Questa cosa è stata raccontata a prima pagina da una signora che era in contatto con la sorella che abitava lì a Israele, quindi è una testimonianza. Niente, ecco, le guerre sono una cosa orribile, comunque bisogna fermarle con, come si dice, con la ricerca della pace. Adesso in Europa sicuramente c'è la possibilità di votare chi non vuole, prima di tutto togliere la possibilità di fare le guerre, quindi anche le armi e quelle cose lì. E nel mondo bisogna abbassare i toni, perché siccome i bulli non ci sono mica solo a scuola, quando si va qui, quando andavo io anche nelle elementari 70 anni fa, ci sono anche adesso, ma ci sono negli stati. E questi, e cosa fanno i bulli? Perché io sono andato a scuola, provocano, no? E allora questi qui devono abbassare i toni, perché sono dopo le cause, perché io sono meglio, tu sei, non sei democratico, io sono, tu sei dittatore, perché questo è il linguaggio per giustificare le guerre dopo.
Grazie.
E questa è la causa prima di tutto da rimuovere. Vi saluto tutti e buona continuazione.
Vuoi rispondere? No. Volevi dire qualcosa oppure lascio libero? Volevo che tu concludessi un attimo quell'aspetto che dicevi prima del doppio uso, e quindi ognuno poi si cava fuori perché potrebbe giustificare da una parte e anche dall'altra. Com'è questa storia del doppio uso? Perché sono tutti innocenti poi alla fine.
Beh, il doppio uso permette ai militari di un paese di non finire sotto processo del loro paese, perché chiaramente esiste nelle regole militari di molti paesi, è previsto che vengano rispettate le norme umanitarie. Quindi questo atteggiamento mette in salvo i militari che violano il diritto umanitario rispetto alla giustizia del proprio paese, però non li mettono al riparo della Corte Penale Internazionale, perché la Corte Penale Internazionale non ammette questo principio del doppio uso. Per la Corte Penale Internazionale e per i principi umanitari, le strutture civili sono civili. Solo il momento in cui venissero impiegate a scopo militare effettivo, cioè se una scuola viene occupata da soldati e usano la scuola per sparare contro il nemico, in quel momento è chiaro un obiettivo militare. Ma non si può colpire una scuola a prescindere dal fatto che viene utilizzata in quel momento per scopi militari. Quindi se questo principio del doppio uso mette al riparo i militari rispetto alla propria giustizia militare, non li mette al riparo dalle norme dei codice internazionale, quindi della Corte Penale Internazionale. Per questo è importante che la Corte Internazionale Penale ci sia, faccia dei processi che possono venire sollecitati dai paesi membri che hanno firmato il Trattato di Roma, a prescindere dal fatto che certi comportamenti siano fatti da persone che non di paesi che non hanno aderito, e quindi ci siano il riconoscimento del reato e le condanne. Quindi voglio dire, questo è importante, appunto va difesa questa Corte Internazionale Penale, è importante che ci siano i processi ed è importante che ci siano le condanne.
Qua però tu fai alcune affermazioni qua che a me hanno colpito. Negli ultimi 20 anni gran parte dei governi mondiali hanno adottato metodi simili di autodifesa contro il terrorismo e le forze ribelli, dagli alleati degli USA nelle guerre ad Al-Qaeda e al Daesh, al Ruanda e la Costa d'Avorio contro gruppi non statali. Anche l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 22 è stata giustificata come operazione militare speciale, con riferimenti spuri all'autodifesa e a eccezioni al divieto dell'uso della forza. La Cina ha invocato la lotta al terrorismo per giustificare la sua vasta repressione contro gli uiguri, i kazaki e altre minoranze etniche prevalentemente musulmane nello Xinjiang. Ecco, questi anni di continua erosione dello Stato di diritto internazionale e del sistema globale del diritto umanitario non solo stanno rendendo più atroci le guerre e aggravando le sofferenze delle vittime, ma sono estremamente pericolosi per la stessa salvaguardia del principio che anche la guerra in ogni sua forma è sottoposta alla legge internazionale e all'imperativo di umanità. Per la sopravvivenza del diritto di guerra alle odierne sfide esistenziali, ogni paese deve trattarlo non come un vincolo opzionale e aggiustabile a seconda delle necessità, ma come un pilastro inamovibile dell'ordine giuridico globale. Qua volevo che tu mi prospettassi anche qualcosa guardando avanti.
Le prospettive guardando avanti è di riguardare indietro, cioè di ricollegare i fili che vanno dall'antichità a posizioni religiose, al rispetto dell'onor militare che c'era, quindi riprendere queste fila, riannodare la continuità con tutto il lavoro fatto dai giuristi nella seconda metà dell'Ottocento, in modo da ritornare in una concezione generale di andare verso un allargamento, un rafforzamento del diritto umanitario, invece che indebolirlo. Quindi questa è una prospettiva che è nell'interesse di tutti. Siccome la guerra può capitare...
Ma secondo te gli interessi economici e le altre realtà che sono di una minoranza, che sono di una grande minoranza a questo mondo, secondo te l'obiezione alla guerra non può funzionare se non c'è l'obiezione alle armi?
Io penso che bisogna accontentarsi, che è importante. Per me già io, la speranza di avere una situazione di pace e di cessazione delle guerre ormai è molto difficile che si realizzi in tempi ragionevoli. Quello che voglio sperare che si possa ottenere è che almeno le guerre siano combattute nel rispetto del diritto umanitario internazionale, quello che con tanto sforzo è stato messo a punto. Già questo sembra un obiettivo impossibile nelle guerre in cui stiamo vivendo. Allora, sperare di eliminare la guerra, di avere la pace universale, vabbè, è bello avere queste speranze, però io penso che vale la pena combattere anche per questo obiettivo minimale.
Pronto?
Buongiorno Albino, Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Ciao, buongiorno, saluto te e anche il signor Alessandro. Sposo l'ultima considerazione che ha fatto e sottoscrivo il signor Alessandro, nel senso che bisognerebbe guardare indietro, con tutto quello che poi è seguito in questa considerazione, che sottoscrivo a pieno. Io invece volevo sottolineare la cosa in cui, su cui mi balza all'occhio l'attenzione. Parliamo tutti di regole, però non parliamo mai di chi le ha sempre infrante, di chi ha sempre screditato le istituzioni che avrebbero dovuto tutelare queste situazioni, e soprattutto che hanno sempre gestito queste istituzioni, ONU, tutte queste belle cose internazionali, non sono mai state gestite alla pari. Allora, secondo me, bisognerebbe più che altro cominciare a sbandierare questi di meccanismi e far emergere il perverso che sta dietro a tutto questo. Perché di regole ne continuiamo a fare, ma tutti le infrangono e nulla accade. Questa è la cosa devastante. Allora, secondo me, cominciamo a gridare i nomi di chi ha insudiciato queste istituzioni, di chi ha sempre combattuto guerre in maniera illegale. Io non sono tanto per troppo... Io sono un fervido e convinto pacifista, ma la rabbia deve uscire. Io vorrei leggere due righe di una poesia che è stata scritta da un anonimo su una lapide della Prima Guerra Mondiale. E ha scritto: siamo vostri fratelli, figli di queste colline. Ci fu chiesta la vita, avevamo poco di più, ma la demmo lo stesso, perché voi poteste continuare a sperare in un mondo migliore. Qui adesso viene la parte interessante. Non dateci solo preghiere, ma la rabbia una rabbia feroce contro chiunque voglia mettere di nuovo l'uomo contro l'uomo. Questo per me è un messaggio meraviglioso. E io sento il bisogno che bisogna far uscire queste cose e parlare di chi ha fatto questo.
Buono. Grazie.
Grazie dello Ciao. Spazio e la considerazione. Arrivederci.
Ciao. Puoi commentare un attimo? Tu accetti l'intervento, ma puoi commentare liberamente, eh? Va bene. Sempre 049 880 9020. Tu hai un approccio come graduale, un approccio diretto, ma graduale, pur facendo un'analisi nella quale la prospettiva in avanti non è così sicura e non è così precisa, ecco. Pronto?
Ciao Albino, sono Danny, saluto te, signor Alessandro, chi ascolta. Secondo me bisogna sempre partire dai principi. E bisogna per esempio capire che cos'è un popolo. Perché se per popolo si intende chi sta occupando un territorio senza capire quello che è successo prima, si commette uno sbaglio, un errore grave, insomma. Faccio un esempio che non è proprio un semplice esempio. Gli Stati Uniti sono stati fondati da delle persone che sono partite dall'Europa e hanno acquistato, tra virgolette, delle terre utilizzando qualche volta una moneta che non aveva uso corrente in quelle terre e soprattutto la violenza. La violenza e il genocidio, e con questo hanno praticamente eliminato un popolo, hanno cercato di eliminare un popolo, non ci sono riuscite per fortuna, ma e ne hanno occupato la terra e sono diventati un popolo. Secondo il diritto internazionale sono diventati un popolo. Non sono esattamente un popolo, per quel che penso io almeno, non sono esattamente un popolo perché hanno occupato una terra che da centinaia, anzi migliaia di anni era in uso a delle popolazioni che erano nate lì e che vivevano e convivevano in armonia con la terra. E proprio questo cosiddetto popolo, io lo chiamerei più una massa, e proprio questo popolo ha determinato le regole che ora stanno vigendo. La sede dell'ONU è negli Stati Uniti, le maggiori organizzazioni, il Fondo Monetario Internazionale dipende sempre dagli Stati Uniti e soprattutto alla base di tutto c'è una moneta che ha praticamente corso mondiale. Questo è una cosa che non può essere supportata da nessun principio, cioè è una cosa unilaterale e prima o dopo qualcosa succede perché o il principio è universale e vale per tutti e le regole di conseguenza valgono per tutti, oppure si fanno si bara mentre si gioca, si cambiano le regole mentre si gioca. Gli assassini di leader internazionali, penso a Gheddafi, penso a Bin Laden, penso fatti senza nessun processo, penso a Saddam Hussein, fatti senza nessun processo, soltanto sulla base di quello che dicevano i governanti degli Stati Uniti. Quindi se non si prende in considerazione questo fatto e si continua a parlare di regole, di corte internazionale, di queste cose qua, senza però partire dai principi, e ripeto, vorrei capire che cosa è un popolo.
Grazie.
Che cosa è un popolo?
Ciao.
Secondo, scusami, volevo dire che secondo un sociologo dell'Ottocento, un certo Leplay, non so come si dice, diceva che i popoli tradizionali, quelli che hanno in uso la terra, sono i migliori popoli che esistano, nel senso che hanno rispettano le tradizioni, rispettano i loro abiti, rispettano la terra dove vivono. Invece,
grazie,
buona giornata.
Grazie. Che a te. Io, vuoi commentare un po'?
Sì, io, quello che il grande valore del diritto umanitario è che non riguarda i popoli, riguarda gli individui, impone il rispetto del singolo individuo, che sia militare in divisa, che sia un guerrigliero, che sia un civile che non è coinvolto. Quindi la bellezza, secondo me, del diritto umanitario è proprio quello di non fare riferimento ai popoli, ma riguardare direttamente gli individui.
Persone.
Quindi ci sono i diritti degli individui che vanno rispettati e le colpe degli individui che vanno punite. Quindi questo, secondo me, elimina tutti i problemi riguardo chi è chi, il concetto di popoli, il concetto di governi. Importante guardare i singoli individui, i diritti dei singoli individui, qualunque sia la loro presente appartenenza come membro di uno Stato, e invece è importante salvaguardare proprio i singoli individui, sia di precisare le responsabilità anche dei singoli.
Sempre 049 880 90 20, c'è la possibilità ancora di intervenire. E c'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, sono Sandra.
Buongiorno. Ciao Sandra.
Posso dire quello che ho sentito con le telefonate ultime due? La rabbia che ho provato, ha detto giusto il signore, io l'ho provata proprio quando quella mattina mi sono alzata e ho sentito tutte quelle notizie orrende che Putin ha aggredito e invaso l'Ucraina. Ecco, io l'ho provata lì la rabbia, perché non è che ha invaso solo l'Ucraina, ha invaso l'Europa. Adesso siamo messi come siamo messi, e ben venga l'aiuto all'Ucraina, sempre dalla parte dove c'è un po' di decenza democratica. E poi paragonare Netanyahu ai terroristi di Hamas, io dico, mio Dio, ma quel 7 ottobre non parla più nessuno, lo ridicolizzano, sembra quasi che non sia successo niente. Io sto da questa parte qua. Ecco, scusate tanto, volevo dirvelo perché sento tanta ingiustizia in quello che sento. Buongiorno.
Ciao, buona giornata anche a te. E se vuoi dire qualcosa mi fa piacere, perché così puoi dare delle risposte. Tu prima hai parlato delle istituzioni, adesso parliamo anche di quello che sta succedendo, e le violazioni che vengono fatte sono quelle che maggiormente colpiscono e non ci danno risposte operative per risolvere il problema facilmente. È questa difficoltà di affrontare il problema nella sua realtà che pesa in questo momento. C'è una telefonata.
Io penso.
Scusami un attimo, pronto?
Pronto, don Albino, sono Gianluigi del Refronto.
Ciao Gianluigi.
Ho ascoltato le letture di Alessandro, i tuoi commenti e gli interventi. Allora, io mi riaggancio un po' al preludio di Dennis, che bisogna partire dai principi, no? E questo è molto importante, perché il principio, c'era Giovanni Sartori che diceva: un'immagine vale mille parole, ma mille immagini non valgono un concetto, non valgono un principio, perché il principio è una sintesi ragionata, una sintesi critica. Allora, quali sono i principi che in queste due guerre sono stati sostanzialmente mai presi in considerazione? Poi alla fine chiudo con una domanda anche ad Alessandro. Sono il principio della precauzione, di prevenzione, è il principio di precauzione. Cioè, queste due guerre hanno tutta una storia precedente che hanno fatto sì che siano scoppiate delle situazioni. No, le guerre sono di due tipi, sono di tipo strisciante, la NATO è maestra per questo, ecco, e quelle che sono palesi, cioè quelle che scoppiano perché una delle due parti non ne può più, o entrambe le parti. Allora, Il principio di precauzione è stato quello che si sono avvicinate al confine, per esempio nel caso dell'Ucraina, alla Russia, dei posizionamenti di missili che già nel 2011 Biden era andato a discutere con Putin e Putin gli ha detto: se non li togliete dalla Polonia, noi non facciamo nessun trattato di non proliferazione. Questo l'ha scritto Biden, l'ha scritto Biden nel suo libro dedicato al figlio. Bene, quindi quella è una guerra. Prima non è stato fatto un principio di precauzione, non si sono rispettate delle regole sulla sicurezza di una nazione potentissima e nucleare come la Russia. Nel caso dell'Ucraina non si è rispettata la regola del rispetto del popolo residente, come diceva anche Dennis, no? E cioè lì c'erano dei palestinesi, si sono insediati gli israeliani, è vero, ci sono stati dei contratti, però gli israeliani, anche non solo nella striscia di Gaza dopo le guerre, eccetera, non voglio riassumere, ma anche dove c'è la parte più vicina alla Giordania, attraverso i coloni minacciavano, uccidevano, eccetera, sono morti più di 700 palestinesi. Allora, questa è stata un'altra guerra di tipo strisciante che non ha accettato il principio di precauzione, di prevenzione. Ecco, la domanda che io voglio fare ad Alessandro è questa: ma il 12 ottobre, quando è scoppiato che Hamas ha invaso, diciamo, e ha ucciso persone, perché Israele ha lasciato campo libero e non ha messo tutta una serie di precauzioni lungo il confine, che sapeva che sarebbe stato un confine molto, molto critico e pericoloso? Perché non lo ha fatto? Questa è la mia domanda. Avrebbero potuto ridurre moltissimo questi famosi intelligentoni di israeliani, avrebbero potuto ridurre moltissimo i morti. Ecco, ti faccio questa domanda: perché non l'hanno fatto?
Grazie.
Grazie dell'intervento. Per quanto riguarda il caso particolare del fatto che il confine verso Gaza da parte di Israele non era adeguatamente protetto, è dovuto al fatto che hanno scelto di affidarsi totalmente alla tecnologia. Hanno sostituito il controllo militare con gruppi di soldati dislocati lungo punti critici, l'hanno sostituito con dei sistemi automatici di rivelazione, in cui rivelavano i movimenti, riuscivano vedere a distanza i rischi, e quindi si sono affidati a un sistema automatico di tipo
tecnologico,
puramente tecnologico, sicuri, diciamo, con una sicurezza dovuta anche all'idea della inferiorità, estrema inferiorità militare di Hamas. Quindi l'errore è stato questo, ed è una delle cose che viene continuamente rinfacciata a Netanyahu e al comando dell'esercito israeliano. Un motivo della diminuita attenzione appunto al confine di Gaza è anche dovuto al fatto che gran parte delle attività dell'esercito israeliano era in Cisgiordania, a difesa degli insediamenti ultimi compiuti dai coloni israeliani. Quindi l'attenzione era più sulla Cisgiordania che sul confine con Gaza, per cui si sono trovati impreparati. Questa è stata una gravissima carenza ed è la massima responsabilità che viene attribuita a Netanyahu da parte degli israeliani, di non essere stato in grado di difendere il proprio paese, perché proprio questa è per delle scelte militari e politiche effettuate dal governo. Quindi questo è dovuto a una sopravvalutazione degli aspetti tecnologici rispetto a, diciamo, alle forme tradizionali di controllo legate alla presenza fisica di persone.
E anche qua però, vedi, non è più il concetto di come affrontare il conflitto e come risolverlo. Abbiamo il concetto di come essere sicuri di averla vinta e ad ogni costo e senza dover pagare. Io credo che una delle cose che abbiano funzionato molto per, a livello personale di Netanyahu, è che il suo popolo stesso è contro il suo atteggiamento.
Certo.
Io credo che questo sia l'elemento principale per cui anche lui in questo momento, per la paura di finire anche lui dentro alla, a una condanna internazionale ma anche locale, che gioca il Sansone, muoia Sansone con tutti i filistei.
Questo può essere,
non so se, livello, se è ingenuità
a
questa qua.
Psicologico. È chiaro che il momento in cui finisce la guerra, il destino di Netanyahu politico è finito, per cui lui ha bisogno che la guerra rimanga, e quindi i problemi suoi personali, le sue responsabilità come responsabile del disastro che è successo con l'attacco di Hamas, lui ha bisogno che non passi sotto giudizio di Israele stesso. Quindi questo, diciamo, è uno degli aspetti, una delle ragioni per cui non può interrompere la guerra e restare in piedi. Questo è il suo problema. Però questo è un problema personale che non vedo perché deve poi ricadere su tutto il suo paese e poi su...
Le crepe che le ha anche all'interno del suo governo.
Sì, sì, li ha, certo. Quindi il suo destino è legato al fatto che durante una guerra non si può processare il capo. Quindi questa è una regola non scritta, ma
reale,
che rimane.
Ok, sempre 049 880 90 20, altrimenti andiamo verso la conclusione, se tu dici, se vuoi anche concludere. Beh, come vuoi.
Abbiamo sentito alcuni che sono intervenuti che hanno parlato di rabbia, della necessità di prendere posizione. È chiaro che quello che sarebbe necessario è che ci fosse un'iniziativa anche dal basso, fosse veramente un impegno che diciamo un po' tutte le persone sentissero l'importanza di difendere i diritti umani, di difendere almeno il diritto umanitario in guerra, e quindi ci sia un'azione comune che deve venire dal basso, se non ci si può, visto che non possiamo aspettarci la presenza di sovrani illuminati che prendono delle iniziative ragionevoli. Un'altra cosa che noi possiamo fare, quello che io cerco di fare, è proprio quello di informare, di raccogliere informazioni che siano che vengano, diciamo, in modo sicuro, quindi riuscire ad ottenere informazioni e diffondere la conoscenza. La prima cosa che si può cercare di fare è informare su quello che succede, dare gli elementi che sono a disposizione, cercare di appunto di essere informati, perché questo, diciamo, è il punto di partenza, perché senza un'informazione sicura si va sempre incontro al rischio di prendere delle posizioni o di arrivare a delle conclusioni che non si basano sulla realtà. Quindi già cercare di restare informati, di riuscire ad avere delle informazioni credibili e poi di comportarsi in conseguenza tenendo conto delle proprie capacità e di quei diritti che abbiamo per intervenire a tutti i livelli nella società dove ci troviamo.
Allora, c'è qualche altro che desidera? Io non penso di non mantenere qua fermo soltanto, vi metto sulla ancora la musica e parto con chiudo la trasmissione, a meno che se qualcuno non intervenga con tutta libertà, e mi fa un gran piacere, e quindi se qualcuno desidera in questo momento potete fare le telefonate e andiamo avanti, altrimenti concludo la trasmissione. Segnalo che lunedì prossimo affronteremo un tema molto di grande attualità, che questo è forse anche pericoloso, veramente pericoloso per tutta l'umanità, perché se qualcuno dà un po' di matto, e visti i tempi che corrono di matto, qualcuno non è così difficile trovarlo, qualcuno che dà di matto. Allora, io il tema che troveremo, che affronteremo, sarà proprio il problema del nucleare all'interno della guerra, all'interno dei bisogni dell'umanità e all'interno anche del rischio che abbiamo per qualche danno che può capitare, perché il numero di incidenti col nucleare lungo il periodo storico da quando è stato fatto la prima volta, prima ancora che a Hiroshima e Nagasaki, la prima esperimento è stato a, ti ricordi, l'esperimento nucleare, il primo fatto negli Stati Uniti, mi pare?
L'Amagordo.
Almagordo, sì, esattamente. Allora, da allora in poi gli incidenti non sono stati pochi, non soltanto negli Stati Uniti, ma direi anche nel deserto in Africa, anche in altre parti dell'Oriente. E allora su questo parleremo anche dell'attualità di questa realtà. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Naturalmente ringrazio in modo particolare